File 14, pagina 45. Il ritorno. Fummo portati in un grande centro di raccolta presso Monaco di Baviera, dove trovammo molte centinaia di altri sopravvissuti di ogni nazionalità, tutti in ansiosa attesa del ritorno. Là vidi Erino D'Agostini, un prete friulano, già parroco di Canal Grivò, deportato per i suoi legami col movimento partigiano. Già il giorno seguente partimmo su autocarri militari e attraversammo la metropoli bavarese, quasi del tutto distrutta, fino alla grande stazione ferroviaria centrale, anch'essa in rovina ma funzionante. Là era pronto per noi un treno della Croce Rossa italiana, dove ci sistemarono per un viaggio che fu senza scosse e senza storia, finalmente. Ciò che di esso ricordo di più è l'arrivo al confine, quando la vista della nostra bandiera, che sventolava su un alto pennone, ci commosse strappandoci qualche lacrima. In quel momento essa simboleggiava anche per noi l'amore per la nostra gente, la nostra parlata, i luoghi ben noti e cari. Proseguimmo per Merano, dove si fece tappa e ci misero a dormire in una scuola. La mattina dopo era domenica. Feci con alcuni compagni un giro in città. Ad un certo punto ero stanco, anche perché usavo ancora le stampelle, e così ci fermammo e ci sedemmo sulla scalinata d'una chiesa. M'ero tolto il berretto e l'avevo posato vicino alle stampelle. Poco dopo i fedeli incominciarono ad uscire e con sorpresa mi accorsi che deponevano delle monete nel berretto. Non sapevo se avrei fatto male a rifiutare, ero incerto. Capimmo, i miei compagni ed io, che quella buona gente, vedendo in che stato eravamo, s'era sentita in dovere. In effetti, il nostro aspetto doveva essere miserando. Dopo tante grosse umiliazioni fatteci subire dai tedeschi, questa non aveva poi molta importanza, perciò ce ne andammo all'osteria a berci quei soldini in sidro. Dopo qualche giorno riprendemmo il viaggio, questa volta su autocarri dell'esercito italiano, e attraverso Rovereto e Brescia raggiungemmo Milano, dove ci misero nella caserma Bergamasco in piazza Biancamano. Si dovette sostare ancora, in attesa di un mezzo per proseguire. Allora non era semplice trovarlo, non capitava certo ogni giorno. Incontrai anche in quella caserma dei compagni provenienti da vari campi, dei triestini, degli sloveni del Carso e anche uno che conoscevo, Rinaldo Muset di Fogliano di Re di Puglia. Si fece in modo di stare insieme e si attese finché venne il giorno che riuscimmo a farci portare fino a Verona, in un altro grande centro di raccolta. Un altro balzo verso casa, ma anche una nuova sosta, altri incontri, ancora attesa. Si aspettava l'arrivo in quella città di qualche mezzo di trasporto che provenisse dalla nostra regione e potesse così, nel viaggio di ritorno, riportarci finalmente a casa. Poiché non arrivava nulla, ci facemmo portare intanto fino a Casarsa della Delizia. La gente di quel paese ci accolse molto bene. Fummo invitati tutti insieme in un grande locale, dove ci venne offerta una buona cena e ad ognuno fu procurato un letto in un'abitazione privata. Il mattino seguente prendemmo un treno per Udine e là, dopo un'attesa che ci fece impazienti, uno per Trieste. Ormai la certezza del ritorno era diventata realtà. Mentre il convoglio passava nella periferia di Monfalcone e sfilava sotto la rocca, vedevo gli operai, chi in bicicletta, chi scendendo dal carso a piedi, avviarsi verso le fabbriche. Taluni indossavano dei giubbotti militari di tipo inglese, altri erano nel tradizionale abito da lavoro. Rividi così, dopo tanto tempo, le tute blu della nostra vita d'officina e degli inizi della lotta partigiana e provai una grande commozione. Ero davvero arrivato a casa. Vi furono gli ultimi saluti fra noi e i triestini ed eccoci alla stazione. Mi trovai in mezzo ad altri operai che scendevano dal treno per recarsi al lavoro nel cantiere navale. Alcuni li conoscevo, mi aiutarono. Sedetti su una panchina, avevo già gente intorno, chi guardava, chi commentava, e c'era anche chi chiedeva qualcosa, ma non mi venivano su molte parole. Due compagni di Turriaco s'erano incaricati d'andare ad avvertire a casa mio padre e dopo un po' lo vidi arrivare. Egli, vedendomi in quello stato e con le stampelle, stentava quasi a riconoscermi. Poi, con grosse lacrime, mi abbracciò a lungo e tutti erano commossi. Scendemmo con una carrozza e sulla piazza di Monfalcone ci fermammo per un po', circondati da conoscenti e da molte altre persone, per lo più donne che chiedevano se sapevo qualcosa di questo o quel loro caro. Sentivo qualcuna di loro mormorare: «Lui almeno è tornato, benché ridotto così, ma il mio caro non lo rivedrò più». E provavo molto dolore. Arrivato nei pressi di casa nostra, vidi per prima mia madre e poi la nonna Maria e i miei fratelli e gli altri parenti. Tutti piangevano di gioia e subito si preoccupavano per le mie gambe, se le avevo ancora. La nonna disse: «Vedrai che ora pian piano le stampelle le smetterai e allora le porteremo alla Madonna a Barbana». Io però le ho conservate. Fra le tante notizie scambiate nei primi giorni, mi colpì quella che entrambi i miei genitori e la mia fidanzata erano stati anch'essi arrestati. Ciò era avvenuto ad opera della Guardia Nazionale Repubblicana, mentre io ero detenuto al Coroneo a Trieste. Li avevano condotti nella caserma già della DICAT e interrogati a lungo e con insistenza su di me, che, lato divertente in tanti guai, ero nelle mani del nemico, ma sotto un altro nome. Dopo due giorni, visto che non se ne ricavava nulla, erano stati rilasciati. In seguito, per circa sei mesi, il mio sonno fu cattivo, insidiato da tristi ricordi e spesso bruscamente interrotto, come succede quando si è tormentati da un incubo. E l'incubo era tremendo. Mi pareva sempre di essere nel lager, in quel cimitero di vivi. Mi svegliavo e trovavo sempre la mamma vicina, a qualsiasi ora, che mi confortava e, se avevo fame, mi cucinava subito qualcosa, anche di notte. Così, pian piano, riuscii a riprendermi e a ridiventare quello di un tempo. Fine dell'opera.